Laser.
Si intitola Critica della ragione razzista, edizioni Derive a Prodi, il recente saggio di Alberto Burgio, professore ordinario di storia della filosofia all'Università di Bologna e da anni attento a questo tema. Il titolo è una parafrasi del più classico fra i classici di filosofia moderna, La critica della ragion pura, a firma di Carl Immanuel Kant, e non è ovviamente un caso. Kant è il più significativo esponente dell'illuminismo tedesco e sull'illuminismo Burgio punta l'obiettivo, individuando in quel momento storico la nascita delle teorie razziste a giustificazione di fenomeni inconciliabili con la morale europea come il colonialismo e la tratta degli schiavi. Il razzismo, scrive Burgio, prende forma proprio mentre in Europa si svolge la battaglia vittoriosa delle borghesie nazionali contro i privilegi feudali per la propria emancipazione economica e politica, civile e religiosa. Questo nesso, niente affatto esteriore, è la base materiale di quella struttura unitaria del discorso razzista di cui cercheremo di mostrare la centralità. Ed è proprio sul secondo capitolo del libro, dal titolo Le razze degli illuministi, che abbiamo incentrato la nostra conversazione con Alberto Burgio, il cui volume ha lo scopo ultimo di fornire una lettura profonda e attenta della modernità di cui siamo figli, o meglio della malattia congenita della modernità che viene qui diagnosticata e ricondotta alla sua genesi. Quella stessa malattia che ci porta a manifestazioni di intolleranza e di violenza nei confronti dei migranti che dall'est europeo o dal sud del Mediterraneo tentano di giungere fino a noi. La storiografia è pressoché unanime nel considerare l'esperienza coloniale nelle Americhe, e in particolare la tratta e la riduzione in schiavitù dei neri, il luogo di nascita del discorso razzista. Una questione essenziale chiama in causa, sulla base di tale premessa, la schiavitù antica. Come mai una teoria razzista non prese forma in connessione allo sviluppo dell'economia schiavistica in Grecia e nel mondo romano, quando si svilupparono le prime vere e proprie società schiavili della storia?
Buongiorno intanto a tutti gli ascoltatori. Questa domanda naturalmente è molto complicata e ricorre ciclicamente nella discussione storiografica. Io penso che una buona ipotesi per rispondere a questo quesito, e cioè come mai società che vivevano sulla schiavitù non sentirono il bisogno di produrre teorie in qualche modo assimilabili, analoghe alle teorie razziste che invece l'Europa venne elaborando a partire dal XVII secolo e in particolare dal XVIII secolo. Ecco, credo che una buona risposta sia questa, che quelle società non avvertivano il bisogno di giustificare la schiavitù. Non ci fu, in altri termini, una produzione teorica, una elaborazione discorsiva, perché non si avvertiva il bisogno di giustificare una forma di relazione sociale, di rapporto sociale che era vissuta come naturale e come quindi di per sé ovvia e giusta. E questo perché, aggiungerei, non era ancora senso comune una concezione universalistica dell'essere umano. Quindi la schiavitù non era vissuta come una violazione di principi, non era vissuta come violenza, ma semplicemente come una naturale forma di relazione. Se questo è vero, è molto importante, molto interessante la traccia di ragionamento che possiamo desumerne, perché allora possiamo in qualche misura cominciare a ipotizzare anche una definizione di che cosa sia il razzismo, perché in questa ipotesi possiamo dire che il razzismo, almeno in una delle sue versioni, è essenzialmente uno strumento di legittimazione delle forme di subordinazione e di sfruttamento del lavoro.
Per molti il cristianesimo rappresenta una cesura rispetto al modo in cui veniva intesa la schiavitù nel mondo greco e romano. Possiamo dire che il cristianesimo non incoraggia la schiavitù e, cito sempre da questo secondo capitolo, molti testi dei padri della Chiesa documentano il crescente disagio nei riguardi di un'istituzione contrastante con i valori fondamentali dell'universalismo cristiano. Ma questo non è stato però sufficiente a mettere in discussione la schiavitù. Perché?
È molto giusto quello che lei dice e direi che la parola chiave della domanda è sufficiente, nel senso che quello che dobbiamo sempre tenere presente è lo scarto che sussiste tra l'enunciazione di una teoria e il suo divenire, in primo luogo senso comune e su questa base un vettore di trasformazioni materiali. Intervengono tempi lunghi perché questo processo si compia, cioè perché teorie che sono in larga misura elaborazioni di ristrette elite intellettuali divengano in primo luogo patrimonio della coscienza diffusa e perché a partire da questo processo di diffusione e di radicamento quelle idee, quei valori, quei principi divengano anche vettori, motori di trasformazioni materiali. Insomma, un conto sono le teorie, le conquiste della riflessione della cultura e tutt'altro paio di maniche sono i rapporti reali, le strutture materiali delle relazioni sociali ed economiche. Naturalmente non dobbiamo pensare che si tratti di comportamenti stagni, dobbiamo capire che le teorie non incidono immediatamente sulle forme di vita. Mi viene in mente a questo riguardo un'espressione molto aulica e classica che fece Hegel proprio a proposito del lungo periodo di radicamento e di realizzazione dei principi dell'universalismo cristiano. Hegel disse: i tempi lunghi della storia del mondo sono un monito contro l'impazienza dell'opinare, cioè si fa presto ad elaborare un'opinione e un giudizio. Il problema è che il mondo non obbedisce alle nostre istanze e alle nostre aspirazioni, ci vuole molto tempo perché un'idea passi al vaglio del giudizio largo dei nostri simili e si trasformi poi in una forza materiale e in una realtà.
Dunque, cito ancora, se si prendono in esame le denunce della tratta e della schiavitù nera che accompagnano l'intera vicenda del colonialismo nelle Americhe, ci si rende subito conto che l'argomento centrale su cui la gran parte di esse riposa è l'affermazione dell'unità del genere umano e delle sue implicazioni, prima fra tutte il principio dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli uomini. Questo principio quando comincia a farsi strada, Alberto Burgio?
Questo naturalmente è oggetto di controversia storica perché si tratta di quelle tipiche domande alle quali variamente si può rispondere attraverso un diverso uso dei testi, attraverso una loro diversa interpretazione e in relazione anche a una diversa descrizione dei contesti storici, sociali, politici. Io penso che abbiano ragione quegli storici che, avendo studiato soprattutto l'universalismo, o meglio le affermazioni di unità del genere umano o i principi appunto di eguaglianza già affioranti nella cultura classica e già nella cultura greca, ci mettono tuttavia in guardia dal rischio di fraintendimento di queste affermazioni e ci ricordano che quando i greci parlano di unità e di eguaglianza, il loro discorso, e questo vale persino per gli stoici, cioè per quei filosofi greci che avevano una maggiore propensione ad affermare l'universalità, i valori che noi definiamo universalistici, ecco, questi autori tendenzialmente si riferiscono in realtà alle popolazioni elleniche e col passare del tempo, con l'approssimarsi, diciamo, all'inizio dell'era cristiana, tutt'al più si riferiscono alle popolazioni europee con cui la cultura greca viene in contatto. In altri termini, i barbari non sono esseri umani, questo è il punto. Lo sono per alcuni autori, ma anche per quegli autori che affermano l'umanità dei barbari, la loro è, per così dire, un'umanità di altro genere, una umanità imperfetta. Allora, quando comincia, lei mi chiedeva, quando possiamo datare l'inizio della storia dell'universalismo moderno, cioè di un universalismo che si correla all'interezza della specie umana? Ma io penso che si possa dire che effettivamente questa storia cominci faticosamente con la patristica cristiana, però dobbiamo ricordare che ancora in Ambrogio, per esempio, o in Sant'Agostino, in Giovanni Crisostomo, per esempio, ma abbiamo persino in Lutero queste posizioni, c'è l'idea che la schiavitù sia legittima perché è un simbolo di peccato, ma è la conseguenza della perdita della grazia, e quindi in qualche misura c'è certamente l'affermazione di un orizzonte universalistico, ma questo non impedisce una diversa teoria della legittimità della schiavitù. È una storia molto complicata, come vediamo, ed è una storia che, come dicevamo, procede lentamente per quell'intreccio diabolicamente complicato tra le idee e poi la forma concreta dei rapporti sociali. Le teorie si trovano a criticare i rapporti, ma anche in larga misura a doverli riflettere e giustificarli. Crudel, perché finora farmi languir così? Perché, crudel, farmi languir così? Signore, la donna ignore, tenta di dirmi sì. Se piace a voi, però, e non mi mancherai. No, non ti mancherò. Verrai, sì. Non mancherai.
Nel Settecento si sviluppa, lei scrive, nei riguardi della schiavitù, una corrente di opinione ostile, interessata alla difesa dei diritti naturali. Non si trattava del solo movimento abolizionista, ma del clima morale di intere società, di un sentimento di intransigente avversione al dominio dell'uomo sull'uomo. Il Settecento vide l'apogeo del sistema schiavistico e insieme per ciò stesso il diffondersi del dissenso e della critica. Come e perché nasce un'opinione pubblica ostile allo schiavismo? Forse dovremmo anche dire è il momento in cui nasce l'opinione pubblica.
Infatti, ed è precisamente poi in fondo la conclusione del ragionamento che abbiamo tentato sin qui. Il fatto che all'altezza del Settecento nella cultura europea si affermi, si manifesti, attenzione, non sia unanime, ma certamente molto vasta l'avversione nei confronti dello schiavismo, possiamo considerarlo la prova sperimentale del compiuto, dell'avvenuto radicamento dei principi universalistici. Quei principi che sono enunciati nel Vangelo, possiamo dire, che sono caratteristici della sensibilità, della spiritualità cristiana, ci hanno messo, diciamo, un millennio e mezzo, se non due, per diventare senso comune. Ecco, d'altra parte, possiamo dire, è un fatto che quei 1500 o 2000 anni non erano passati invano, appunto, diventa a questo punto un problema e diventa uno scandalo quanto sta avvenendo nel nuovo mondo e in generale nei territori su cui si esercita il dominio europeo. Ecco, è un fatto che lo sterminio dei nativi delle Americhe, la tratta degli africani che causò inenarrabili sofferenze di cui l'opinione pubblica, ma in particolare l'intellettualità europea, cominciava ad essere ampiamente informata, e la condizione degli schiavi nelle colonie divennero uno scandalo che investì la coscienza europea, che lacerò la coscienza europea, diversamente da quanto non fosse avvenuto nei secoli precedenti, dove la schiavitù era una costante presenza nelle società europee e una presenza con la quale si conviveva senza sostanziale difficoltà. Ora, quello scandalo, che possiamo dire con certezza esplode all'altezza del Settecento, genera però due forme di reazione. Per questo dicevo, è uno scandalo, ma non si determina un unanime ripudio di quelle pratiche. Vi furono grosso modo due risposte. Vi fu da una parte chi si impegnò affinché lo scandalo esplodesse e si impegnò per lo sradicamento della schiavitù, e vi fu invece chi contro lo scandalo intervenne, tentò di sopirlo e tentò di produrre giustificazioni, e questo è un po' il tema che era emerso già nella prima considerazione. Produsse giustificazioni della tratta, giustificazioni della riduzione in schiavitù di quei gruppi che erano appunto coinvolti in questa tragedia, e appunto le teorie razziste che sorgono rigogliose in ambito antropologico, cioè in ambito scientifico, e in ambito filosofico, proprio nella cultura illuminista in larga misura, queste teorie fecero parte di questo sforzo di giustificazione. E se dobbiamo giudicare dalla persistenza e dalla vitalità di queste teorie, dobbiamo dire che costituirono la parte forse più efficace e vitale di questo sforzo di giustificazione. Uno degli autori più in vista dello schieramento filoschiavista e razzista, cioè di quello schieramento che reagì allo scandalo e cercò di sopirlo, dicevo, e fu proprio Voltaire. Allora qui è molto importante, direi, puntare la nostra attenzione su un aspetto che è evidentemente contraddittorio. Voltaire, questo campione della tolleranza, questo campione dei diritti civili, contemporaneamente è il portatore, l'elaboratore della posizione razzista più radicale e più estrema nei confronti dei gruppi umani di colore, diciamo, dei gruppi umani con la pelle nera. È come se vi fosse un meccanismo di compensazione, come se a Voltaire, naturalmente non si presenta in questi termini, ma a noi sembra di poter intendere la posizione di Voltaire in questi termini, è come se l'aumento dei diritti che si trattava di concedere agli europei bianchi dovesse essere compensato dalla negazione di qualsiasi diritto in relazione alle popolazioni delle colonie. Ecco, vi era un po' questa forma di bilanciamento per cui il progresso della società e della cultura europea dovesse essere in qualche misura pagato con la peggioramento e la violenza estrema nei confronti di altri gruppi umani.
Quindi l'Europa attraversa una crisi morale: da una parte reclama i propri diritti, dall'altra tollera lo schiavismo nei paesi colonizzati. Il borghese europeo doveva ammettere di rinnegare, di là dall'Atlantico, come lei scrive, i principi per i quali si batteva al di qua delle sue sponde. A questo punto il pensiero razzista corre in soccorso della crisi morale dell'Europa, dovuta appunto al crescente coinvolgimento nelle imprese coloniali, e lo fa grazie a, scrive lei, una antropologia fortemente gerarchizzata in senso razziale. Ci spieghi meglio.
È proprio in effetti quanto intendevo dire prima, cioè la costruzione di scale antropologiche servì a dare un fondamento scientifico che era ritenuto tale, e quindi dobbiamo considerarlo come, agli occhi degli uomini del 7 e dell'Ottocento, una base di giustificazione incontrovertibile alla riduzione in schiavitù e in generale a ogni forma di discriminazione dei gruppi umani che venivano relegati agli strati infimi della piramide economica e sociale di un mondo che era sempre più globalizzato, appunto, cioè sempre più al corrente di quanto avveniva di là dall'oceano. Si costruivano queste scale antropologiche, cioè si mettevano i diversi gruppi umani. Pensiamo a Linneo, pensiamo a Camper, pensiamo allo stesso William Pitti per certi versi, no? Questo grande economista che però nello sviluppo delle sue tecniche di tassonomia e di ordinamento si preoccupa anche di creare una scala delle creature, come la chiama, no? Ecco, si costruiscono scale dove si mettono, come in ogni buona scala, su gradini di valore diverso i diversi gruppi umani, per cui i neri venivano considerati sostanzialmente equivalenti alle scimmie, e invece al culmine di questa scala ascendente si ponevano gli europei, in cui si scorgeva l'incarnazione dell'ideale estetico prospettato da Winckelmann, e quindi le statue di Fidia o degli altri grandi scultori classici. E siccome peraltro il corpo non è mai solo un corpo, ma è considerato lo specchio dell'intelletto e dell'anima, queste scale a che cosa servivano? Servivano a mettere su piani di valore diverso le diverse componenti della specie. Allora, una volta che si disponeva di questo strumento e che questo strumento poteva essere presentato come nient'altro che il risultato di ricerche scientifiche, e quindi era la natura, non era l'arbitrio, non era la violenza, era la natura, era dunque il creatore ad avere messo i diversi gruppi umani su diversi livelli di valore, beh, allora si poteva agevolmente sostenere che l'ordine sociale, che a sua volta affidava diversi ruoli ai diversi gruppi umani, non facesse che dare plastica applicazione all'ordine naturale delle cose. Questa è la grande prestazione che le teorie razziste di questo genere fornivano. Si poteva affermare che è la natura stessa a prescrivere che i gruppi umani più stupidi o fisicamente meglio attrezzati, e di norma si sosteneva che fossero i più stupidi ad essere fisicamente meglio attrezzati, era la natura ad affidare loro i lavori più duri e più sporchi e naturalmente prescrivere che venissero esclusi dalla cittadinanza. In definitiva, le teorie scientifiche del Settecento finivano con il fornire giustificazione teorica a teorie molto simili a quelle teorie della schiavitù naturale che avevano cominciato a correre a partire dal gesto compiuto da Aristotele nella Politica, quando Aristotele dice: beh, se noi guardiamo il corpo dei barbari, ci dice che è la natura a destinare queste persone alla schiavitù. Esiste lo schiavo naturale. Questo schema che Aristotele elabora nel IV secolo a.C. diventa l'archetipo del discorso razzista nella modernità.
Il razzismo come giustificazione del colonialismo e della schiavitù. Il razzismo si afferma come modello generale di giustificazione delle pratiche discriminative e propone, per così dire, un lessico generale del conflitto. Insomma, siamo a un punto d'arrivo?
Sì, siamo a un punto d'arrivo. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che ci siamo occupati in nostra conversazione solo di una delle due grandi famiglie di teorie razziste, cioè del razzismo appunto che giustifica la subordinazione, del razzismo che giustifica lo sfruttamento. Non dobbiamo compiere l'errore di pensare che il razzismo abbia svolto solo questo compito. C'è almeno un altro grande compito che i discorsi, le teorie, le ideologie razziste hanno svolto, e lo hanno svolto attraverso un'altra tipologia di teorie. C'è un'altra grande famiglia, quella che afferma non l'inferiorità ma l'estraneità radicale di alcuni gruppi umani, gruppi che si vogliono allontanare, che si vogliono bandire e che addirittura si vogliono sterminare. Da questa importante famiglia di teorie razziste, per esempio, di questa famiglia fanno parte i razzismi nazionalistici, ma in primo luogo naturalmente fa parte di questa famiglia l'antisemitismo, l'antigiudaismo e l'antisemitismo, che costituisce poi in fondo la forma archetipica del discorso razzista europeo. E a questo riguardo l'ultima cosa che vorrei dire per rendere complesso, ma anche in qualche modo un po' più completo il nostro discorso, ecco, il ruolo del cristianesimo qui appare ben più problematico di quanto non ci sia apparso sinora a proposito della promozione dei principi universalistici, perché il cristianesimo si afferma in Europa fin dai primi secoli dopo Cristo di pari passo con l'affermazione della radicale alterità ed estraneità degli ebrei, di pari passo con l'affermazione della loro connaturata peccaminosità e quindi della loro radicale estraneità. La storia del razzismo è anche la storia di discorsi che predicano la non omogeneità e quindi la non accettabilità di gruppi umani. Ecco, il razzismo è stato l'intreccio di questi due grandi discorsi, l'affermazione dell'inferiorità e l'affermazione dell'alterità di gruppi umani. E la società sognata dai sostenitori delle teorie razziste è la società dominata da una ristretta elite pura, quindi da una elite senza estranei, e contemporaneamente una società assoggettata da un ordine gerarchico ferreo. E servivano dunque al tempo stesso discorsi che giustificassero lo sfruttamento e discorsi che giustificassero la esclusione degli estranei.